Mi fermo qui perché vedo che ho già parlato
volevo
tantissimo.
Volevo fare una brevissima osservazione e poi scusate se... Però questa cosa della violenza, che evidentemente io non, appunto, andrebbe non rievocata come violenza, ma come esercizio della forza. Cioè. Se c'è un movimento sindacale dove si è sempre, ma fino a, ancora negli anni 80 del Novecento, esercitata una grandissima forza fisica, il movimento operaio americano, che però non ha mai rivendicato, non solo teorizzato, ma nemmeno lontanamente indicato, la sua alternatività politica. Cioè esiste una dinamica fisiologica dell'esercizio della forza. Nel momento, se voi vedete delle foto che ci sono disponibili anche su internet, di Ford, di scioperi alla Ford negli anni del cosiddetti alti salari, cioè veri alti salari, ma in cui Ford aveva spazzato via completamente il sindacalismo di mestiere, tu vedi dei picchetti con delle guardie che pestano, ma proprio mazzolano i picchetti operai sulla strada, cioè non i picchetti all'interno della fabbrica, ma le guardie di Ford sulla strada, cosa anche in America illegale. Davanti a questo non c'era alcun problema morale, cioè il più destro Hoffa era uno che la collusione con la mafia non è avvenuta perché gli piaceva la mafia, ma perché per difendere gli scioperi dai mercenari era cioè i mercenari che erano professionisti della violenza, bisognava ricorrere a un aiuto di chi sapeva difendere uno sciopero in modo adeguato. Quindi non mai ci dobbiamo, da nessun giornalista né del Corriere né di Repubblica, far convincere a dire che la difesa di un conflitto industriale è violenza. È una fisiologica che però la tradizione della storia metropolitana non rivendica, si esercita adeguatamente al necessario in quel momento. Per quanto riguarda poi Ramelli, di tutti i fatti di sangue di quegli anni è l'unico di cui ho avuto diretta conoscenza ed era assolutamente preterintenzionale, cioè questa è la differenza. Non, il servizio d'ordine di medicina non si è mai proposto di ammazzare i fascisti, semplicemente certo. C'era una conflittualità fisica con i fascisti nei quartieri, cioè indubbiamente questa era una realtà quotidiana, cioè noi forse l'abbiamo dimenticato anche questo, c'era per paura in certi casi andare per la strada. E allora questa indubbiamente sostituzione dei servizi d'ordine di autodifesa, e quello è stato un episodio, diciamo, andato male, assolutamente preterintenzionale, questo è accertato. Io ricordo la sera che ci fu un'assemblea in cui Emilio Molinari, inferocito, disse: qualcuno forse crede che gli operai della Borletti, lui era Borletti, stasera si sentano liberi perché Ramelli ha una spranga fra i capelli? E questo voleva dire proprio una linea di condotta che distingueva i problemi di gestione dell'agibilità dei quartieri dai problemi strategici di agibilità della fabbrica. Questo secondo me andrebbe sempre ricordato.
Bene, direi che sono usciti molti aspetti di interesse del volume, non solo. Chiediamo ai presenti se hanno qualche interrogativo per i nostri ospiti, essenzialmente per l'autore del volume. Non siate timidi, e se c'è qualche domanda ci fa piacere. Prego, Cadoppi.
Dal ristretto ambito di Reggio Emilia, insomma, io all'epoca ero in lotta continua, quindi il discorso della violenza, insomma, è un discorso che spesso si affrontava, seppure a Reggio, insomma, forse era in termini molto vincolati rispetto alle realtà nazionali. Quando tu fai questo riferimento, a prima di me, io almeno me la ricordo diversamente, cioè nel senso che non fu come dire un lasciate un via liberi, un via libera a tutti e che ognuno facesse quello che voleva. Prima linea mi risulta che fosse, diciamo, l'emanazione della commissione carcere di lotta continua, che è arrivata a un certo punto ai dannati della terra, eccetera, incarcerati, visti come dei proletari, che poi sfruttamento, eccetera. Quello questa commissione carcere si staccò.
No, erano in Napoli, guarda, la prima linea era la Quagliarella, altro che carcere.
In prima linea si formò già al primo congresso di lotta continua nel 75, quando si staccarono la corrente di Rosso e la corrente di Galmossi, che già vennero immaginati nel 75 al primo congresso di lotta continua.
Ma era, sì, era un componente di fabbrica,
era lo stesso San Giovanni.
Dovuto allo scioglimento, sì, dell'auto, scioglimento
prima della linea, no, già se ne erano andati nel 75. In app è un po' differente, ecco, ma la commissione carcere è di in app.
Esatto.
Cioè, sì, Milano, sì, prima linea l'abbiamo vista, in app no.
Esatto, era in app.
In app non l'abbiamo vista.
L'altro discorso era che. Lotta Continua fu un'organizzazione, cioè, particolare all'interno della nuova sinistra, della sinistra, insomma, extraparlamentare, nel senso che non fu mai un'organizzazione strutturata rigidamente come le altre. Io, che tra l'altro ti leggerò anche uno dei pochi che l'ho considerato di destra, allora, perché puntavo verso un'organizzazione un po' più strutturata, di fatto l'arrivo di movimenti particolarmente forti come quelli intensi, come quelli delle femministe, si sciolse, fu un urto che non fu in grado di reggere. E paradossalmente chi di più contrastò tutto questo fu Henri De Luca, che è il noto scrittore attuale, che allora era capo del servizio d'ordine di Lotta Continua e che quindi aveva, diciamo, una visione molto, molto, come dire, forte del ruolo del servizio d'ordine dell'organizzazione. Il passaggio che forse non entra nel libro, ma che secondo me è interessante, è che io identifico nella manifestazione nazionale della Roma di Lotta Continua, a cui io ho partecipato, che in fondo al corteo, a un certo punto, c'era il servizio d'ordine di Lotta Continua, e che ogni tanto si toccavano qui lo spazio tra la spallascella e la sinistra, perché avevano dei chiari inglesi, comunque così, e tenevano staccati gli autonomi. Il passaggio successivo fu appunto questo, che nel 77 a Bologna il movimento, il convegno contro la repressione, che è stato chiamato così, ci fu il passaggio successivo in cui praticamente l'autonomia prese piede e mi ricordo ancora che anche con assalti al palco, eccetera, quindi con uso della forza spregiudicata, sia diciamo nei confronti del, tra virgolette, nemico di classe, ma anche fra i compagni, per poi arrivare, così per fare anche un riferimento locale, alle voci che alcuni dell'autonomia misero in giro dopo l'uccisione a Viareggio di Alceste Campanile. Farete la stessa fine di Alceste Campanile, quindi un ruolo, come dire, molto, molto, di una violenza quasi fine a se stessa. Chiudo solo con uno slogan che era di origine più staliniana, ma che comunque secondo me inquadra questo tipo di atteggiamento nei confronti, diciamo, sia del nemico esterno che del nemico interno, che era lo slogan, diciamo, proprio staliniano, che qualcuno insomma, urlava, che era: viva il compagno Stalin, terrore dei padroni, terrore dei fascisti, terrore dei fasci comunisti. Ecco, questo passaggio di violenza così determinato con l'autonomia, secondo me, è un nodo importante per definire la violenza che si era concepita prima rispetto a quella che venne concepita dopo, e che poi fu in un certo senso un legame con la violenza ancora più di livello più elevato, che era quello dei gruppi armati, e lo seguo dicendo.
C'è qualche altra osservazione, intervento?
Io volevo chiedere, la fase iniziale di democrazia proletaria, che io non ho vissuto, nonostante che più tardi aderì a DP e stavo a Milano, quindi è un po' il centro vitale dell'organizzazione, quindi però la fase precedente l'ho conosciuta poco. C'è stato un ricambio di dirigenti abbastanza frenetico, Corvisieri, Mignati, secondo voi a che cosa era imputabile? Al fatto del coagulo
tra le diverse anime che erano, avevano dato vita di film, non era ancora, diciamo, decantato, per cui c'erano ancora continue tensioni interne o quale altra motivazione. Però volevo dire anche un'altra cosa, sugli anni 80 invece, in cui io feci parte dell'organizzazione a Milano, in particolare DP è stata un argine, questo ci tengo a ricordarlo, non solo alla fuga nel terrorismo di tanti compagni, ma anche nei confronti della fuga verso l'eroina. Cioè Milano, forse più di altre città, è stata flagellata da questo. Centinaia di giovani sono morti in quegli anni perché in quel bivio o trivio tra terrorismo, riflusso, eroina, moltissimi sono andati anche in quella direzione. Allora credo di poter dire con certezza che di chi almeno Milano in quegli anni ha rappresentato un argine importantissimo in quella direzione.
È verissimo questo, sì.
Vuoi dire qualcosa sulla leadership?
Sì, anche sui servizi d'ordine. Io l'esempio di lotta continua a me non interessa tanto per dare pagelle o scusami se ho schemato. Esatto. Beh, lo prendiamo come, cioè, quello che a me interessava è che Avanguardia Operaia ha lo stesso tipo di problema, quindi scusa la schematizzazione, no? Cioè, nel senso che poco dopo, intorno al 77-78, quindi poco dopo Lotta Continua, anche Avanguardia Operaia a Milano ha un problema che, a detta del responsabile del servizio d'ordine d'allora e anche di altri dirigenti, alcuni iniziano a fare esercitazioni, no? Le esercitazioni già si facevano come servizio d'ordine, con le chiavi inglesi, eccetera, però iniziano proprio a prendere le pistole e iniziano ad andare a fare il tirassegno, eccetera. Allora, il problema del gruppo dirigente è quello di assorbire Avanguardia Operaia, sto dicendo, quindi il problema che ha il gruppo dirigente è quello di riassorbire questi settori, no? Sono 100, sono 200, però di riassorbirli, cioè di dargli in una fase peraltro di caduta, di crisi delle organizzazioni, di difficoltà, a differenza di quello che, come dire, del giornale Lotta Continua, che è dentro il movimento del 77, Democrazia Proletaria ha difficoltà a relazionarsi con quel movimento, no? Molte difficoltà. Per non parlare del più per il comunismo, che nemmeno ci prova, no? Ha molte difficoltà. Allora si trova in una situazione e si pone il problema di riassorbire questi settori. La storia di Lotta Continua è una storia diversa, nel senso che il tentativo, non, come dire, nemmeno, io non so se si può o non si può, dopo vedremo le ricerche, no? Quindi è tutta da fare questo, però c'è senz'altro un ruolo di responsabilità del gruppo dirigente di Avanguardia Operaia di tenere duro, non solo in una situazione difficilissimo perché appunto il caso emblematico del congresso, da un lato hai il massimo azione della lotta armata, sequestro di Aldo Moro e il suo assassinio, e dall'altro massima repressione da parte dello Stato, di uno Stato blindato intorno ai governi di emergenza nazionale, di solidarietà nazionale, no? In una situazione di questo tipo tiene botta, però, cioè dice se qua ci sciogliamo, no? Se qui non, qui facciamo un'altra fine. Ecco, probabilmente per incapacità, per cosa, il gruppo dirigente di Lotta Continua, che al congresso del novembre del 76 dice torniamo nel movimento, no? Torniamo nel movimento, l'organizzazione, d'ora in poi ogni organizzazione pensa a sé, cioè non c'è un'organizzazione più nazionale, ognuno vediamo di tornare nel conflitto, rigeneriamoci. Ecco, non ha preso in considerazione, o se l'ha preso in considerazione, non l'ha presa con le dovute cautele rispetto alla fine di settori, no? Che avrebbero scelto quella strada, no? Quindi questa è la considerazione, è solo questa. Questo cosa ci fa dire? Ci fa dire che il teorema scontri di piazza, servizio d'ordine delle organizzazioni e poi lotta armata è fasullo, no? Non è inesistente. Per questo, secondo me, i gruppi della nuova sinistra devono essere organizzati, tenendo presente le differenze di cultura politica, di organizzazione, però sono un'area politica molto omogenea, molto omogenea. Io capisco che per i, come dire, i testimoni ciò sia impossibile, vedersi insieme, no? Uno in lotta continua, vedersi insieme appunto un ML, però per uno invece che studia sociologia politica vi assicuro che sono, come dire, hanno tratti di continuità che superano, come dite, i tratti di differenza, le caratteristiche che di differenza. Per quanto riguarda la fuga dei dirigenti, io anche qui va messo tutto in relazione alla crisi della nuova sinistra, tanto che Corvisieri esce subito dopo che è eletto, no? È eletto deputato nel 76 e subito prende una strada per i fatti suoi. Invece Mignati arriva fino al 79, quindi Vittorio Fo e tutto il gruppo che proviene dall'ex PSIUP esce dopo il fallimento del cartello elettorale 79, non si manda su nessuno. Ora, è determinato dalla mancanza di cultura politica? Sì, certo, c'è anche questo, è evidente. Però, secondo me, va tutto messo in relazione alla crisi di un'area politica. Tant'è che iniziamo a dire queste cose a partire da una certa data, il 20 giugno, come ci ricordava Antonio prima, è senz'altro uno spartiacque, perché lì hai il massimo di aspettativa rispetto a il risultato, finalmente i risultati, cioè possiamo, hai il massimo di aspettative rispetto a tante cose. Il 20 giugno 76 cosa significa? Significa governo alle sinistre, e se c'è un governo alle sinistre noi possiamo essere determinanti nel governo alle sinistre e dunque spingere per accelerare il processo di trasformazione. Questo significa, no? Per cui si spera che un tot di voti al PC possa dare un governo a sinistra dove il cartello di Democrazia Proletaria sia... Non è un sogno irrealizzabile, perché è già successo nel 75 in alcuni comuni. Milano si regge così, Torino si regge così, cioè si regge col voto determinante del consigliere eletto nelle liste di DP, no? Quindi non è un sogno, abbiamo avuto il 75 e poco prima oppure il 74, quindi si pensa proprio a una caduta verticale. Quindi tu hai il massimo di aspettativa sia rispetto al quadro generale sia rispetto ai propri voti. Rispetto a questa aspettativa ci si accorge che invece i risultati sono assolutamente deludenti. Sono 6 deputati, no? Peraltro che si frammentano tutti, e tutto nasce lì, cioè il precipitare della crisi del cartello di DP, del gruppo di deputati e poi delle organizzazioni lo avete dopo il 20 giugno del 76. Quindi, e anche la fine di credibilità per i movimenti rispetto a questi gruppi lo avete subito dopo, il 77, che inizia già prima, già a Milano, già nel novembre del 76, no? Cioè, i circoli del proletariato giovanile, eccetera, eccetera, inizia già prima, cioè lo avete tutto lì, tutto nella seconda fase. Quindi io penso che la fuga, così, come dire, lo staccarsi di a pezzi del gruppo dirigente è in relazione alla crisi dei gruppi della nuova sinistra. Lo è per lotta continua, lo è per le scissioni e fusioni per il comunismo Avanguardia Operaia, lo è per altre organizzazioni, lo è per il distacco netto del movimento femminista che non ne vuole più sapere di quelle cose lì, lo è poi per il movimento giovanile del 77 che urla zombie zombie da Silverio Corvisieri a Lucio Mangri, no? Lo urla tutti. Ecco, quindi io credo non sia tanto una questione di cultura politica, c'è senz'altro questo, ma è in relazione alla crisi dei gruppi.
Io credo, per rifarmi a collegare le due domande, quello che dice William è giustissimo, ma c'è un elemento che aveva suggerito giustamente la professoressa Ricci, Maria Ricci, cioè il problema del PC. Il vero dramma del 20 giugno 76 1936, cominciò giustamente William, è l'idea di un governo della sinistra. Quindi, oltre al cattivo risultato che si conquistano solo 6 deputati e si prende la metà dei voti rispetto a quello che si credeva di poter prendere, c'è il problema che il PC non fa il sorpasso nei confronti della Democrazia Cristiana, che era una cosa data per scontato ormai, perché si partiva dal referendum del divorzio, si era passati per l'amministrativa del 75, in cui si erano conquistati importanti comuni e anche delle regioni, e quindi si dava l'idea che nel 76 si sarebbe data la spallata finale al regime democristiano e in qualche maniera si sarebbe entrati in una fase nuova. E quindi nel momento in cui il PCI si vede che comunque continua, seppur raggiungere il massimo apice come livello di voti, ma comunque è distante ancora dalla Democrazia Cristiana, uno si rende conto, il militante si rende a un certo punto conto, insieme alla crisi d'identità del Movimento del 77, insieme all'irrompere del femminismo, insieme alla delusione elettorale, si rende conto che ancora una lotta di lunga durata, che la svolta non è dietro l'angolo così come era stato propagandato sostanzialmente, invece si tratta ancora di un lavoro lungo che quindi può significa impegnarsi ancora e così via. Quindi questa cosa crea un rimescolamento.
Dal 51% si può cominciare.
Esatto.
Governo alle sinistre, il potere a chi lavora. Così esatto. Abbiamo fatto il quadretto.
Rispetto a lotta continua, come affronta tutto ciò? Io nella mia tesi di dottorato, oltre a parlare del manifesto PDUP, affronto appunto lotta continua, per cui questo problema io me lo sono posto proprio nel momento in cui dovevo scrivere proprio le conclusioni del mio lavoro. Soffre in qualche maniera un po' tutto il gruppo dirigente. Ufficialmente lotta continua, uscita dal Remi, non si scioglie. Ufficialmente viene eletto un altro gruppo dirigente, ufficialmente rimane l'organizzazione nazionale, il giornale e tutto il resto. Piano piano si perdono i contatti per il semplice motivo che la scelta che fa il gruppo dirigente Soffre in primis, in maniera notevolmente diversa rispetto a come era stato condotto il congresso all'inizio, perché il primo giorno del congresso a Rimini Soffri, quando va sul palco, si dice che bisogna imparare a vivere con il terremoto e tutto il resto, ma comunque fa dei chiari appelli ancora a un certo patriottismo di partito, un certo patriottismo di organizzazione. Quando poi si conclude il convegno di Rimini, il problema è che viene di colpo un'organizzazione che è stata retta da un gruppo dirigente che è sostanzialmente rimasto abbastanza invariato dal 68 fino al 76, di colpo si presenta dimissionario senza aver dato la possibilità che siano cresciuti dei quadri intermedi capaci di tenerli in piedi questa organizzazione. E allora là scattano i problemi di cui si è parlato. Sicuramente una piccola parte finirà anche nella lotta armata, ma soprattutto quello che diceva giustamente prima, il problema è la droga. Ci sono tantissime persone che di colpo si trovano senza alcun appiglio teorico, senza una vita spesa presso la militanza, di colpo senza prospettiva, per cui effettivamente con tutto quello che interveniva in quegli anni che creavano delle problematiche. Forse questa è la più grande responsabilità del gruppo dirigente di lotta continua, almeno dal mio punto di vista, ma fu una scelta cosciente, non fu una scelta fatta a caso, fu una scelta in cui Soffri e gli altri decisero di fare, non so se io non so di poter dare giudizi se è stato giusto o se è stato sbagliato, ma fu una scelta fatta con una certa coerenza. Quello che io trovo strano è che se uno va a leggere oggi le testimonianze di Soffri, lui rivendica quello diciamo di fatto scioglimento dicendo no, noi grazie a quello scioglimento abbiamo impedito la deriva verso la lotta armata, perché ci rendevamo conto che se fossimo rimasti come organizzazione non saremmo riusciti a tenere l'organizzazione dentro la lotta armata. E quindi che cosa fai? Prendi e te ne vai? Secondo me così aiuti semplicemente, anzi forse facendo come DP, che in qualche maniera cercavi di tenere duro, era più difficile che diciamo i militanti si fossero diciamo un po' sbandati un po' a destra a manca. Ecco, questa è la mia personalissima.
Volevo precisare una cosa. Io prima ho fatto riferimento alla questione del rapporto con la forza, con la violenza, insomma, più che altro per appunto cercare di periodizzare la storia di Democrazia proletaria, distinguendo un po' gli anni 70 dagli anni 80, e che poi gli anni 70 potrebbero suddividersi in diverse fasi, ma era solamente una possibile chiave, chiaramente, che ma si potevano usare delle altre, diciamo, chiavi di lettura, no, dell'evoluzione di Democrazia Proletaria, che non è certamente, va inserita nel contesto storico e del cambiamento sociale, politico, che dagli anni 70 passano agli 80. Però appunto la questione del femminismo, ma del rapporto con l'ecologia, potrebbero essere altri elementi, no, che identificano dei periodi diversi di DP. Il problema della violenza, secondo me, sì, si è mostrato con un gruppo come Lotta Continua, ma non era l'unico gruppo. Io mi ricordo, per esempio, i gruppi marxisti-leninisti, c'era, no, il Servire il Popolo, che a un certo punto si trasforma in partito e poi il quotidiano diventa La Voce Operaia da Servire il Popolo, e quindi e pian piano questa area di marxisti-leninisti finiscono nell'area dell'autonomia operaia. A Reggio noi abbiamo avuto un nostro compagno, si chiamava Rocco Sardone, che da Reggio va a Torino, no? Non entra in clandestinità come quelli che andavano nelle Brigate Rosse, continuavano a lavorare, diciamo, alla luce del sole, va a lavorare alla Fiat come Nicola Sardone, suo fratello, no? E poi muore in un attentato alla concessionaria della BMW dopo il suicidio del gruppo Bader-Meinhof, no? In Germania. Allora lì il problema è molto più vasto, non coinvolge solo Lotta Continua, no? Nel senso che effettivamente c'è lo scioglimento di Lotta Continua, poi sono gli altri gruppi, Lotta Continua mi ricordo per il comunismo, no? Poi senza tregua in Lombardia, no? Cioè gruppi di questo tipo che sono l'emanazione un po' del fallimento di una stagione politica che riguarda Lotta Continua, ma non solo, insomma tutto un gruppo di gruppi minori, se vogliamo, della sinistra extraparlamentare. Però io credo davvero che appunto ma Democrazia Proletaria rappresenta sempre, diciamo, il tentativo di trasformare tutta questa spinta, no, rivoluzionaria che si crea, che parte dal 68, no, continua in modo più o meno organizzato dopo, per portarla a un livello di rappresentanza istituzionale. Infatti secondo me il sottotitolo qua del libro è molto azzeccato, La nuova sinistra tra piazza e palazzi, no? Che questo è un po' il tentativo di Democrazia Proletaria, che però appunto, come si vede bene, secondo me si evidenzia molto bene dal libro, cioè si vede come tutto sommato tutto quel gran lavoro che viene fatto a livello politico di rapporto con i movimenti, no, di dialogo con la società e anche in qualche modo di servizio, no, che viene dato al movimento operaio e, voglio dire, ai movimenti popolari di militanti generosi come quelli di Democrazia Proletaria, dirigenti generosi, no? E anche con delle intuizioni notevoli, poi non si riesce mai a tradurre in una rappresentanza politica significativa, no? Che possa in qualche modo poi far diventare anche nell'agone politico, voglio dire, Democrazia Proletaria una forza politica importante anche a questo livello istituzionale. Perché io credo che se Democrazia Proletaria e questi movimenti hanno avuto molto seguito anche popolare in diverse situazioni, ma anche nei referendum, come giustamente viene riportato, però alla fine probabilmente viene vissuto sempre come un gruppo, un partito che disperde i voti, no? Per cui quando poi alla fine anche gli operai, gli elettori, insomma, votavano per il PC, perché in fondo era il PC quello, il raggruppamento che poteva rappresentare davvero un cambiamento politico, degli equilibri politici nel sistema politico. Poi è chiaro che effettivamente Democrazia Proletaria da un lato aveva una carica rivoluzionaria, ma secondo me da un lato rappresentava anche la mancanza di un'opposizione anche vera in un panorama politico dove il PC ha sempre dovuto dimostrare di essere una forza politica in qualche modo affidabile, no? Che poteva essere una forza politica che poteva essere accettata in un governo in un paese occidentale, e quindi che non poteva mai esercitare un'opposizione reale, dialettica, come al limite come facevano i partiti socialdemocratici a livello europeo, per dire, o i socialisti, insomma, a livello europeo. e quindi credo che Democrazia Proletaria fosse anche un po' il tentativo di creare poi un'opposizione vera, più marcata anche a livello istituzionale, che però devo dire non ha mai trovato un riscontro insomma in termini elettorali, e questo ha portato poi a delle crisi che si sono succedute nel tempo e quindi anche cambiamenti di leadership a cui si accennava, ecco.
Maria?
Sì, volevo dire due cose. Una è proprio di non essere almeno qui ossessionati da questo mito della forza di chi aveva la spranga, la piana. Anche segmenti di autobiografie, lasciamole cadere, non sono questo il centro. Cioè, negli anni Ottanta DP è stata in grado di lanciare un referendum per l'estensione dell'articolo 18. A me questo sembra più importante, proprio di perimetrare le biografie dei militanti dei Servizi d'Ordine. Quindi sarebbe una cosa del libro bella, è appunto questo mettere insieme le vicende politiche di un gruppo, le vicende della più vasta sinistra e del paese. E le sconfitte sono le sconfitte. A me piacerebbe mettere, che ci fosse, non io, perché come ho detto i protagonisti non devono farlo, ma per esempio vedere come le diverse forze politiche hanno reagito alla deindustrializzazione. Noi abbiamo avuto una, oggi in treno, avevo davanti un giorno, Pavia, io sono di Stradella, in una parte della mia famiglia siamo Ferrato, quindi conosco bene. Oltre un po', Pavia è passata dalla mia, quando avevo 20 anni, era una città operaia, e adesso è una città dove il principale posto di lavoro è l'ospedale policlinico di San Matteo. Come il contrasto, la sofferenza, lo spiazzamento, la piccola impresa è diventata l'impresa è terzializzata e esternalizzata. Il lanciare il referendum per l'estensione dell'articolo 18 voleva dire inseguire le cessioni di rami di impresa, avere un'idea strategica di come ci si difende, certo non si attacca nella ristrutturazione. Questo mi sembra francamente più interessante di quelle autobiografie o biografie o ritratti collettivi di segmenti di ceto politico minoritario, di cui peraltro i militanti della lotta armata ci hanno intontito la testa, perché se tu vai a parlare, sono peraltro ormai quasi tutti a piede libero, e quindi non abbiamo proprio bisogno di ulteriori autobiografie della nazione attraverso le tappe della scalata al cosiddetto cielo. Invece mi veniva in mente proprio, forse uno potrebbe dire, ma come ci pensi solo adesso? Cioè, è stato detto che, proprio dall'autore, che indubbiamente lo spazio della nuova sinistra sarà contrastata appunto dalla presenza del PC, che era, diciamo, io la trincea, e poi quando è crollata la trincea ci siamo accorti che ci è crollata assolutamente in testa, non è che si è aperto uno spazio, semplicemente si è aperto un baratro. Ma si potrebbe anche dire che è vero che, per esempio, elettoralmente c'era questa continua risucchio di energia verso il partito che era il garante istituzionale, però si potrebbe anche dire, d'altra parte, che la presenza di un partito, noi la giovane, che va al riformismo operaio, che era un partito riformatore, la cui pratica era riformatrice, non è, nessuno può immaginarsi altro, ma che aveva un linguaggio, una immagine del futuro, un riferimento dei propri militanti di radicale alternatività, invece apriva degli spazi. Non è caso, allora, noi abbiamo il lungo 68, il decennio, Ciclo Pane Bianco, tanti osservatori lo attribuiscono alla tardiva industrializzazione italiana, al fatto che abbiamo avuto un mondo una classe operaia composta in larga misura di operai di prima industrializzazione, un po' come quella sovietica di Stalin, e che quindi non c'era stata un adeguato disciplinamento ai ritmi e alle modalità peculiari del sindacalismo occidentale. Questa è una lettura, non voglio dire cosa ne penso, però si potrebbe anche dire che certo che questo è stato Natella, vogliamo tutto, sono il prodotto di una peculiare formazione della classe operaia italiana, però il linguaggio del PC legittimava un discorso di radicale alternatività. Il PC c'era anche negli altri paesi, ma aveva dei caratteri. Io non sono d'accordo nel mostrificare il Partito Comunista Francese e nel dire che invece il PC non aveva difetti. In realtà c'è un carattere comune alle impostazioni dell'organizzativa comunista, però indubbiamente nei paesi dove il PC era più arroccato e più ostile ai movimenti, non c'era questa legittimazione di una specie di circolazione di un'idea di alternativa. Cioè nessun militante, e questo spiega anche, a mio parere almeno, perché se noi guardiamo le grandi città con i gruppi dirigenti nazionali, ma poi ci sono le sedi locali dove c'è una maggiore sovrapposizione di esperienze e soprattutto nei posti di lavoro. Ecco, quindi torniamo alla necessità di capire come queste strutture, PC compreso, hanno agito nella grande stagione delle conquiste e nella stagione soprattutto della durissima difesa e del contrasto di un'inchiesta fatta a Milano, la percezione proprio di distruzione della tua vita, della tua identità che ha avuto la deindustrializzazione milanese, è una percezione che spiega molte cose, comprese perché la sconfitta della sinistra è dovuta all'estensionismo, cioè al fatto che ti è mancata una narrazione che desse un senso anche alle tue sconfitte. È dentro questo, anche le sconfitte di PIS sono dentro a questo.
Bene,
credo.
Ringraziamo sia voi che i nostri ospiti per la serata, molto interessante. Io vorrei fare un ringraziamento particolare a William. E devo dire che lui non sarà assolutamente contento, ma io sono contento che lui sia tornato a scuola, ecco. Perché lui non sarà contento perché ha un aumentato carico di lavoro. Io invece sono molto contento perché ritengo che sentirlo parlare sia molto coinvolgente. Ecco, quindi leggete i suoi libri, ma sono contento anche che gli studenti possano ascoltare le sue parole. È riuscito a smuovere anche un noto moderato come me, quindi così non poteva fare. Grazie a tutti e buona serata.